Allora, mentre oggi ricorre la Pasqua degli uomini, questa festa degli uomini, io tra l'altro non mi ricordavo neanche che fosse Pasqua, quindi noi riflettiamo su cose completamente diverse. Leggiamo in Giobbe, al capitolo 35, scopo è quello di sviluppare un argomento dal titolo L'adorazione che Dio gradisce. Allora, leggiamo dal versetto 11 fino al versetto 16, tutto il capitolo 35. Poi Eliù Giobbe capitolo 35. Poi Eliù riprese il discorso e disse: «Credi tu d'avere ragione quando dici Dio non si cura della mia giustizia? Infatti hai detto: che mi giova, che guadagno io di più a non peccare? Io ti darò la risposta a te e agli amici tuoi. Considera i cieli e vedi, guarda le nuvole come sono più in alto di te. Se pecchi, che torto gli fai? Se moltiplichi i tuoi misfatti, che danno gli rechi? Se sei giusto, che gli dai? Che riceve egli dalla tua mano? La tua malvagità non nuoce che al tuo simile e la tua giustizia non giova che ai figli degli uomini. Si grida per le molte oppressioni, si levano lamenti per la violenza dei grandi, ma nessuno dice dov'è Dio, il mio creatore, che nella notte concede canti di gioia, che ci fa più intelligenti delle bestie, dei campi, e più savi degli uccelli del cielo. Si grida, sì, ma egli non risponde al motivo della superbia dei malvagi. Certo, Dio non dà ascolto ai lamenti vani. L'Onnipotente non ne fa alcun caso. E tu, quando dici che non lo scorgi, la tua causa gli sta dinanzi, sappilo aspettare. Ma ora, perché la sua ira non punisce, perché egli non prende rigorosa conoscenza delle trasgressioni, Giobbe apre vanamente le labbra e accumula parole di senza conoscimento». Ecco, allora questo capitolo si colloca in un quadro particolare. Quest'uomo Giobbe, che si pensa fosse vissuto ai tempi dei patriarchi, quindi di Abramo, quest'uomo era un uomo retto, giusto, era un uomo pio che temeva a Dio ed osservava la parola di Dio, la legge. Quest'uomo a un certo punto sappiamo, perché tutti penso conosciamo il libro di Giobbe, quindi cosa accade in questo libro, quest'uomo a un certo punto viene attaccato proprio letteralmente da varie disgrazie. Quindi prima gli muoiono tutti i figli, hanno sentore appunto di questa morte così improvvisa, immaginiamo noi di trovarci in questa situazione, e poi di colpo anche lui stesso è oggetto di una malattia veramente, veramente grave, e che gli incute molta sofferenza, molti dolori. E quindi, sotto questa prova, sotto questa situazione così pesante per quest'uomo, ecco che nasce tutto un dialogo fra chi? Fra tre amici e Giobbe, e poi a un certo punto interviene questo Eliù come un angelo di Dio, e poi Dio stesso interviene e parla a Giobbe in relazione ai suoi quesiti, alle sue domande. Evidentemente Dio voleva perfezionare questo suo figliolo, perché veramente era un figliolo che lo temeva, che aveva a cuore proprio la legge di Dio, aveva a cuore i comandamenti del Signore. E quindi il Signore, mediante questo piano che prevedeva una sofferenza, voleva affinare quest'uomo Giobbe e mettere anche in luce alcuni aspetti evidentemente del suo carattere che si erano venuti a determinare nel tempo, che non andavano in armonia con la volontà di Dio. Allora, le domande di Giobbe, che Eliù capisce, il più giovane di questi tre, il più giovane, questo Eliù è il quarto per la verità, ma lui era più giovane rispetto agli altri, a un certo punto quest'uomo interviene, ed è lo Spirito Santo proprio a guidarlo in tutte queste riflessioni che egli espone, e interviene dicendo a Giobbe queste cose. Giobbe fondamentalmente aveva due domande, due quesiti. La prima era: Dio non si cura della mia giustizia? Ultima domanda. Dio non si prende cura della mia giustizia? Non vede praticamente quello che io ho fatto? E la seconda è: che cosa ci guadagno io a non peccare? Visto anche che l'empio prospera. Allora, vediamo un momentino più a fondo queste due domande. Giobbe dice: Dio non si cura della mia giustizia, dice, perché io sono fedele, perché io amo l'Eterno, ho preso a cuore tutte le sue parole. Non solo, ma se vi ricordate, addirittura quando i figli facevano un banchetto con degli amici, lui faceva dei sacrifici per loro, dice, perché potrebbero aver peccato, e quindi faceva anche questo, non solo per se stesso, ma anche per i suoi figli. E a un certo punto dice: a fronte di questa mia giustizia, a fronte di questa mia fedeltà alle sue leggi, io ecco ricevo questa malattia, ricevo questo dolore, ricevo queste sofferenze. E poi l'altro aspetto dice: ma cosa ci guadagno io a non peccare, visto che l'empio prospera, visto che questi empi invece, questi malvagi sono sempre in salute, e prosperano veramente, tutta l'opera loro va avanti bene senza alcun problema. Ecco, mi sembra che a questo punto Giobbe abbia come avviato una contesa basata su un concetto umano, sul dare e l'avere. Noi siamo abituati, cari fratelli, ad andare a lavorare, a faticare, a dare, ad impegnarci per poi avere in cambio. Ecco, Dio non si rifarà mai a quelli che sono i nostri parametri, i nostri sistemi di valutazione. Noi diamo e poi vogliamo avere. Giobbe quindi si riteneva in diritto di essere trattato con i guanti, in un certo modo. Perché io ho dato, io mi sono impegnato, io ho sostenuto il povero, l'orfano, la vedova, mi sono fatto carico dei problemi degli altri, quindi mi sono veramente impegnato e quindi ritengo di essere nella condizione di essere trattato adeguatamente. Perché sono un giusto. Ed aiutava, sosteneva, osservava la parola, addirittura dice che piangeva con coloro che piangevano. Quando qualcuno era colpito, dice, di qualche disgrazia, lui andava a casa di questo tale, si metteva lì e piangeva insieme con loro, si faceva proprio carico delle loro sofferenze. Però tutto questo cosa aveva fatto di Giobbe? Aveva fatto di Giobbe un emerito orgoglioso, un orgoglioso, qualcuno che si vantava di quello che aveva fatto. Io ho fatto tutto questo e quindi mi ritengo in diritto di avere. Scenda giù Dio e discuteremo insieme, a un certo punto lui dice addirittura, questo uomo. Scenda giù e io gli farò vedere la mia giustizia. Mi dica dove ho sbagliato. E quindi non capiva tutto quello che Dio stava facendo e aveva avviato una contesa aspra, dura. E questo giovane invece, questo Eliù, unto dallo Spirito Santo, gli indica quella che è la volontà di Dio. Io vorrei a questo punto leggere anche in Prima Corinzi, al capitolo 15, versetto 19. Prima Corinzi 15, versetto 19. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Ecco, solo questo passo. In effetti, quello che Giobbe aveva avviato era una specie di contratto umano, perché tutto sommato lo portava a dire: Signore, io ti do, io sono fedele, io mi impegno, io faccio questo, io faccio l'altro, però voglio anche essere trattato adeguatamente. Era questo il concetto che si evidenzia, appunto. Allora la parola di Dio ci dice che se abbiamo sperato in Cristo solo per i benefici, solo per i frutti che riguardano questa nostra vita, dice, noi siamo non miserabili, ma i più miserabili degli uomini. Cioè vuol dire che noi siamo i più poveri, quindi assolutamente mancanti di Dio, i più poveri fra gli uomini, non abbiamo capito niente, assolutamente privi di ogni ricchezza che viene da Dio. E Giobbe fa: che utile ne ho io a non peccare, addirittura. Dice: ma cosa me ne viene in tasca non peccare, pensate? Che guadagno io ho a non peccare? Io mi sono sforzato a non fare questo, a non fare quello. E non solo, ma mi sono trattenuto da tutte le cose che mi piacevano. Ho appetito determinate cose e non le ho fatte. Quindi tutto questo mi è costato sacrificio. Ed ora che cosa ne ho io in cambio? Sono queste appunto le domande che Giobbe si poneva. E a un certo punto lo Spirito Santo gli risponde, ma considera i cieli, dice, guarda, guardate, c'è proprio questo, considera, dice, e poi guarda i cieli, vedi come sono sconfinati, e le nuvole, come sono più in alto di te. Se pecchi, che torto gli fai? Se pecchi, che torto gli fai? E se sei giusto, cosa riceve egli dalla tua mano? Ma chi ti credi di essere? Il Signore è nella sua gloria, qui vuole dire, egli è maestoso, guarda i cieli, che lui ha spiegato, che lui ha formati, e guarda le nuvole nella loro bellezza, nella loro potenza, nella loro gloria, quando queste tuonano, si scontrano, e gli animali fuggono, come sentendo la gloria, la potenza di Dio, davanti a questo spettacolo, a questo scenario che Dio manifesta. E allora se tu, piccolo uomo, se pecchi, cosa gli fai? E Dio è potente, Dio è glorioso. Praticamente gli sta dicendo, Dio non ha bisogno di te. Tante volte, fratelli, è facile, può attraversare il mio, il vostro cuore, nel mio, nel vostro cuore ci può essere questo pensiero. Accidenti, questa mattina devo andare al culto. Magari oggi è anche una bella giornata, si poteva organizzare un qualcosa di particolare, ma capisco però che la parola mi chiama a far questo. Oppure, che so, devo leggere la Bibbia, perché la parola di Dio dice che devo leggere la Bibbia. E allora il Signore risponde. A me non me ne viene niente, che tu sia fedele, che tu venga a calcare i miei cortili, che tu non ci venga, io non divento più ricco, perché io sono nella mia gloria, ed io non ho bisogno di voi, perché Dio ci ha creati non perché lui avesse bisogno di noi, ma ci ha creati per amore, perché noi fossimo felici. Quando lui fa qualcosa lo fa non per egoismo, la scrittura dice che Dio amore, tutto quello che fa lo fa proiettandosi all'esterno di se stesso, pensando al bene altrui, non a se stesso. Allora, quando Dio ha pensato di crearci, ha pensato di crearci per la nostra gioia, per dare vita a delle creature che potessero gioire della sua vita, e non per limitarle, come la religione ci vuole insegnare, non per punirle, non per svilirle, non per schiacciarle, ma per renderle gloriose. Io che sono glorioso, dice il Padre, voglio che altre creature, dicevano, sperimentino la mia gloria, la mia gioia. Nel cristianesimo non ci sono obblighi di sorta, nel cristianesimo non ci sono vincoli, limitazioni, ma il cristianesimo è vita. Allora gli dice il Signore a questo metto, ma se tu pecchi, cosa pensi di aggiungere o di togliere a Dio? E se tu sei giusto, cosa pensi di dargli? Non ti rendi conto che Dio è glorioso? Dio non ha bisogno degli uomini. Il male e il bene non fanno altro che far male a noi e bene a noi stessi. Quindi il male e il bene riguardano sempre la fascia, l'ambito umano. Quello che gli uomini fanno non gli aggiungono e non gli tolgono nulla. Perché Dio è glorioso. Leggiamo in Giobbe, al capitolo 36, versetto 8 a 17. Giobbe 36. Questo è ancora Eliù che continua a parlare e dice, se gli uomini sono talora stretti da catene, se sono presi nei legami dell'afflizione, Dio fa loro conoscere la loro condotta, le loro trasgressioni, giacché si sono insuperbiti, il caso di Giobbe. Egli apre così i loro orecchi ai suoi ammonimenti e li esorta ad abbandonare il male. Se l'ascoltano, se si sottomettono, finiscono i loro giorni nel benessere e gli anni loro nella gioia. Ma se non l'ascoltano, periscono trafitti dai suoi dardi. Muoiono per mancanza di intendimento. Gli empi di cuore s'abbandonano alla collera. Non implorano il Dio quando egli incatena. Così muoiono nel fiore degli anni e la loro vita finisce come quella dei dissoluti. Ma Dio libera l'afflitto mediante l'afflizione. E gli apre gli orecchi mediante la sventura. Te pure, e vuol trarre dalle fauci della distretta, al largo, dove non è più angustia, e coprire la tua mensa tranquilla di cibi succulenti. Ma se giudichi le vie di Dio come fanno gli empi, il giudizio e la sentenza di Lui ti piomberanno addosso. Ecco, allora Giobbe che si lamentava per essere oggetto di questo cattivo trattamento, così lui lo reputava, lo stimava, Invece Dio stava perseguendo un piano particolare volto ad affinare quest'uomo. Noi possiamo prendere un bel pezzo d'acciaio, inossidabile magari, e guardarlo e considerare la bellezza, la lucentezza di questo acciaio. Questo è quello che può apparire agli occhi degli uomini. Però se lo portiamo al punto di fusione, sappiamo benissimo che tanto più alta la temperatura e tanto più l'acciaio si purifica. Quindi vengono alla luce, vengono a galla delle scorie, che poi dopo vengono rimosse e quindi l'acciaio viene purificato. È così il Signore tante volte nella sua gloria fa similmente con gli uomini, li pone nel crogiuolo della sofferenza e poi affonda appunto gli utensili della sofferenza, e tutto sempre per dare a questo vaso, come disse a Geremia quando lo portò in casa del vasaio, la forma che a Dio piace bene dare. Allora, per conferire all'uomo questa forma, questa massa argillosa, informe, come il creato era informe, Dio deve affondare le sue mani. E come affonda le sue mani e comincia a modificare questa argilla grezza, disordinata, senza alcuna forma, ecco che l'uomo soffre. E allora era questo che Giobbe non capiva, che Dio libera l'afflitto proprio mediante l'afflizione e gli apre gli orecchi proprio mediante la sventura. Dio fa conoscere le nostre trasgressioni, fa conoscere la nostra superbia, il nostro orgoglio, la nostra presunzione, la nostra vanagloria, la nostra sete di potere. E poi non solo, ma ci libera da tutte le afflizioni, proprio ponendoci nella sofferenza. Con la sofferenza allora Dio fa venire a galla tutte quelle cose che ipocritamente noi copriamo facendo l'opera del diavolo. Ma è proprio la sofferenza, questo è quello che Eliu sta dicendo a Giobbe, con la quale Dio ti vuole perfezionare, con la quale il Signore ti sta benedicendo. Invece l'uomo religioso è continuamente intento a pensare di fare qualcosa che possa essere gradito a Dio, per poi vantarsi, inorgogliosirsi delle opere fatte. Questa è l'attività dell'uomo. Tutto quello che l'uomo fa di religioso, che pensa possa piacere a Dio, serve soltanto proprio per porsi sul piedistallo al posto di Dio. Ogni pianta, dice, che il Padre mio non avrà piantato, dice, sarà sradicata. Ogni opera che il Padre mio non avrà fatto non servirà a nulla. E tant'è vero che in Efesini, se leggiamo al capitolo 2, versetto 8 e 9, Efesini, capitolo 2, versetti 8 e 9, passo che conosciamo tutti molto bene, dice: poiché egli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù d'opere affinché ognuno si glori. Ecco, guardate come la parola di Dio, lo Spirito Santo, ci conosce bene fino in fondo. Siete stati salvati per grazia, vale a dire è un dono, gratuitamente. Ciò non viene da voi, ma è un dono di Dio, non è in virtù d'opera affinché ognuno si glori. Invece Giobbe si vantava, si gloriava, perché io merito, io sono giusto, io merito un trattamento adeguato. E il Signore, che conosce molto bene di che pasta siamo fatti, sa benissimo che se soltanto avessimo dovuto giocare un ruolo, anche se minimo, nel piano della salvezza, noi ci saremmo vantati, noi ci saremmo gloriati, noi ci saremmo attribuiti il merito di quello che saremmo diventati. Ecco, invece Dio mette completamente da parte l'uomo e vuole che l'uomo invece riconosca che tutto quello che lui fa, lo fa per il bene, lo fa per il bene delle sue creature. Allora cos'è che vuole Dio dalle sue creature? Cos'è che Dio gradisce? Evidentemente questo atteggiamento di Giobbe era un atteggiamento che non appagava, che non dava soddisfazione al cuore di Dio. Tant'è vero che più tardi, quando il Signore interviene e parla direttamente con Giobbe, gli dice: Giobbe, ma guarda le nuvole, guarda la grandine, guarda gli animali. Praticamente lo invita a considerare tutto il creato, a prendere atto di come tutto il creato è glorioso, di come tutto il creato che Dio ha formato, che Dio ha stabilito con tutte le leggi naturali, fisiche, risponde alla perfezione gloriosa. Allora dice: guarda tutto questo, Giobbe, non vedi che io sono glorioso, che io sono potente, che io non ho bisogno di te? Siamo noi, questo è quello a cui il Signore ci deve spingere, siamo noi ad aver bisogno di Lui, non Lui di noi. Quindi Dio non ci vuole limitare, Dio non ci vuole schiacciare, ma quando ci chiama, quando Lui ci dà delle parole, quando Lui ci dà degli ammonimenti, quando Lui fa qualcosa, lo fa solo ed esclusivamente per il nostro bene. Ancora in Giobbe 12 dice che gli animali dei campi, dice, interroga gli uccelli, interroga i pesci, gli animali della campagna, loro te lo insegneranno, loro sanno che il Signore è buono, che il Signore li ha arricchiti, gli uccelli del cielo che tutti i giorni trovano il loro cibo sanno che Dio li ama. Il bue e l'asino, loro conoscono il loro padrone, ma l'uomo invece non ha intendimento, non conosce me e quindi non capisce che io sono un Dio d'amore. Quante persone in questo giorno cercheranno di visitare santuari, chiese, faranno delle penitenze nel desiderio di piacere a Dio. Molto facilmente, cari fratelli, se anche noi non vediamo, scadiamo in questo tipo di atteggiamento. Pensiamo che il Signore ci voglia punire quando Lui parla, pensiamo che il Signore ci voglia obbligare a fare delle cose. Ma quando Lui ci dà la sua parola, dice se tu ti tieni stretto a questa parola, questa sarà la tua felicità, guardate, la felicità è un sentimento. Cioè il tuo stare ancorato, stretto alle mie parole, il tuo non lamentarti, il tuo non replicare a me, questa sarà la tua felicità. Ma dice perché tu ti lamenti contro Dio? Perché tu insorgi e contrasti il Signore e non capisci che Dio è amore? Giobbe aveva una rivelazione legale. Aveva una rivelazione legale proprio di Dio. Pensava che il tutto fosse improntato al dare e l'avere. Ma era Dio che dava e che lui soltanto riceveva. Giobbe era soltanto in una posizione che è la posizione nostra, di ricevere le benedizioni di Dio. Non capiva che la sua vita, che la sua salute, che i suoi figli, sua moglie erano tutto un dono di Dio. O meglio, all'inizio lo afferma. Perché dice l'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto, quando ebbe notizia della morte dei figli. Poi pian piano si è inacerbito. Allora è Dio che vuole arricchire l'uomo, non è l'uomo che arricchisce Dio. E questo un uomo nella scrittura, un figlio di Dio, lo aveva capito molto bene. Leggiamolo in Prima Cronache, al capitolo 29. Prima Cronache, capitolo 29. Qui ci troviamo al momento in cui Davide passa le consegne, diciamo, a suo figliuolo Salomone e si fanno le offerte volontarie per edificare il Tempio di Dio a Gerusalemme. E quindi Davide, al termine della sua carriera, al termine della sua vita trascorsa col Signore, a un certo punto prega l'Eterno, mentre così la sua vita declina e sta per entrare nel sepolcro. Allora Davide prega e dice, leggiamo dal versetto 10 fino al versetto 16, Davide benedisse l'Eterno in presenza di tutta la radunanza e disse, benedetto sii tu, Eterno, Dio del Padre nostro Israele, di secolo in secolo. A te, Eterno, la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, poiché tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo, quindi incluso l'uomo. A te, o Eterno, il regno, a te che ti innalzi come sovrano al di sopra di tutte le cose. Da te vengono la ricchezza e la gloria. Tu signoreggi su tutto. In tua mano sono la forza e la potenza, e sta in tuo potere il far grande e rendere forte ogni cosa. Or dunque, o Dio nostro, noi ti rendiamo grazie e celebriamo il tuo nome glorioso. Poiché chi sono io? E chi è il mio popolo che siamo in grado di offrirti volenterosamente cotanto? Giacché tutto viene da te, e noi ti abbiamo dato quello che dalla tua mano abbiamo ricevuto. Noi siamo dinanzi a te dei forestieri e dei pellegrini, come furono tutti i nostri padri. I nostri giorni sulla terra sono come un'ombra, non v'è speranza. O Eterno Dio nostro, tutta questa abbondanza di cose che abbiamo preparata per edificare una casa a te, al tuo santo nome, viene dalla tua mano. È tutta ti appartiene. Ecco, vedete che preghiera ispirata, che atteggiamento santo, che adorazione profonda, no? Che si sprigiona qui dal cuore di Davide. Riflettiamo un momentino sui punti principali di questa preghiera. Dice: a te la grandezza e la potenza, perché tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo. A te, Signore, la grandezza e la potenza, perché tutto hai creato tu. Tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo. Quindi noi siamo dell'Eterno. Noi apparteniamo a Dio, perché discendiamo dalla creatura che Lui ha formata, che Lui ha fatta. A te, dice, il regno, perché sei il sovrano di tutte le cose. E non solo, ma tu che sei nel cielo, tu che guidi ogni piccolo particolare, ogni dettaglio di questa vita, a te, dice, da te vengono ricchezza e gloria. E tu, signoreggi su tutto. Tante volte noi chiamiamo Signore, Signore, e non sappiamo invece, e non entriamo in questa nostra parola, in questo nostro atteggiamento. Cosa vuol dire che Dio Signore? Che Dio Signore vuol dire che Lui, in ogni istante della nostra vita, decide e opera a favore nostro. Questo vuol dire che non cade un passero da un ramo che Lui non lo voglia. Questo vuol dire che non cade un capello sul nostro capo che Lui non lo voglia. Quindi questo vuol dire che tutto quello che ci concerne viene da Lui. Lui ha pianificato la nostra vita, Lui l'ha pensata, ha pensato dove saremmo dovuti nascere. Lui ha fissato il grado di intelligenza, Lui ha fissato le dimensioni del nostro corpo, se saremmo dovuti essere alti 1,80 m o 1,90 m oppure 1,60 m. Lui ha pensato di collocarci in Italia, a Modena, in Sicilia o in Africa, oppure in certe regioni dove non c'è né pane, niente, la miseria più. Allora, l'Eterno è il Signore, tutto viene da Lui, tutto ha pensato Lui, tutto quello che accade sulla terra è il frutto della Sua signoria, della Sua autorità, tutto viene da Lui. Allora cos'hai tu, miserabile, da vantarti? Cos'hai tu da dire al Signore? La mia giustizia. Ma la tua giustizia c'è perché Lui ti ha reso giusto. La tua sapienza c'è perché Lui ti ha reso sapiente. Perché altrimenti tu non saresti niente. Tu sei una creatura. La lode va a colui che ti ha creato. E quindi cos'hai tu da vantarti? Cos'hai tu da lamentarti? Da te, Signore, vengono ricchezza e gloria. E uno è ricco. Il ricco, dice la Scrittura, lo fa il Signore. Come lo fa il povero? Il Signore. E allora il ricco che si vanta, si gloria, come Nebuchadnezzar che sulla sua terrazza guardava la Babilonia: non è questa la gran Babilonia che io ho fatta? E il Signore lo fece diventare come una bestia dei campi, un animale, finché non riconobbe che l'Eterno è il Signore. Perché mi chiamate Signore, Signore, e non credete che io lo sia veramente? Disse il Signore. Perché vi vantate? Da te, Signore, vengono la parola. Ecco, Davide nel volgere della sua vita aveva visto l'opera di Dio, abbondante, meravigliosa, nella sua vita, e dice, aveva imparato questa lezione. Da te vengono la ricchezza e la gloria, tu, signoreggi su tutto. La tua mano, in tua mano sono forza e potenza. Sta il tuo potere, il far grande, il rendere forte. Il forte, dice, non si glori della sua forza, ma che conosce me. Allora, tutto è nelle mani di Dio. Dio ha nelle sue mani uno scrigno. E poi lo versa sulla terra, e poi fa dei doni agli uomini. E purtroppo gli uomini si inorgogliosiscono. Questo è stato il dramma, il peccato di Israele. Ha stimato che i doni di Dio li avesse conquistati lui per la sua sapienza, per la sua capacità. E poi non solo, dice, ma chi siamo noi che ti offriamo volenterosamente cotanto, già che tutto viene da te? Chi siamo noi? Questo vuol dire che anche il desiderio di dare viene dal Signore. Questo vuol dire che tutti i nostri atteggiamenti vengono da Dio. Non c'è nulla. Noi sappiamo solo fare il male, ma tutto il bene viene da Dio. Perché l'uomo è malvagio e tutte le cose buone vengono da Dio. Allora non abbiamo proprio nulla di cui vantarci, proprio nulla di cui lamentarci. Quando Dio ci pone nel crogiolo della sofferenza, lo fa per amore. Lo fa perché ci ama. Allora, l'insegnamento che Davide ci dà in questo passo è che tutto abbiamo ricevuto da te, Signore, e allora noi te lo ridiamo nella consapevolezza che continuiamo comunque ad essere ricchi, benedetti. E poi non solo, al versetto 15 dice, noi siamo solo dei viandanti, dei pellegrini, e i nostri giorni sono come un'ombra. Cioè noi siamo di passaggio, oggi ci siamo, domani non ci siamo. E invece tu in questo nostro passaggio, in questo nostro pellegrinare, ha voluto fermare i nostri piedi, ci ha voluto dare delle case, ci ha voluto dare della sicurezza, della stabilità, e tutto questo viene da te, Signore. Queste cose, allora, dice Davide, preparate per la tua casa, vengono dalla tua mano, sono tue, ti appartengono, noi siamo soltanto gestori. E allora mi chiedo, cari fratelli, la casa che abbiamo, la moglie che abbiamo, i figli che il Signore ci ha dato, tutto quello che caratterizza la nostra vita è un dono di Dio. E guai a noi se non ce lo ricordiamo, guai a noi se non rimaniamo in questo atteggiamento, guai a noi se ci sentiamo possessori di qualcosa. Le parole, le belle parole che Dio può immettere nella nostra bocca, ebbene le ha formulate il Signore nel cielo e poi ce le dà in dono. Quando lui riempie il nostro cuore di allegrezza, tutto questo è un dono di Dio. Allora possiamo dare a Lui solo le cose che riceviamo in dono. Viceversa, se pensiamo di dargli noi qualcosa, noi non appaghiamo, noi non diamo soddisfazione al cuore di Dio. Leggiamo in Prima Corinzi al capitolo 4, versetti 6 e 7. Prima Corinzi. Capitolo 4, versetti 6 e 7. Ora, fratelli, queste cose le ho per amore vostro applicate a me stesso e ad Apollo, onde per nostro mezzo impariate a praticare non oltre quel che è scritto, affinché non vi gonfiate d'orgoglio, esaltando l'uno a danno dell'altro. Infatti, chi ti distingue dagli altri, e che hai tu che non l'abbia ricevuto? E seppure l'hai ricevuto, perché ti glori come se tu non l'avessi ricevuto? Ecco, fra i Corinzi, sappiamo, c'erano delle contese, delle divisioni. Alcuni esaltavano Paolo, altri esaltavano Apollo, altri Pietro, e quindi si erano formati dei filoni. Io credo che quel fratello sia nella verità più dell'altro, io apprezzo di più quello che il fratello dice piuttosto che l'altro, e quindi ancora c'era contesa. E allora l'Apostolo Paolo, per lo Spirito Santo, dice: ma perché vi gonfiate di orgoglio esaltando l'uno a danno dell'altro? E infatti dice: che cos'hai tu che tu non l'abbia ricevuto? Che cos'hai che tu non l'abbia ricevuto? Questo sta proprio ad indicare che tutto quello che abbiamo, ogni parola, ogni cosa, ogni dono, ogni capacità, tutto viene da Dio. Tutto noi abbiamo ricevuto da Lui. E noi siamo soltanto dei gestori dei Suoi doni, delle Sue benedizioni. Ce l'abbiamo in mano, sta a noi farle fruttare in modo adeguato. Ce l'abbiamo solo nelle mani, ma tutto poi viene da Dio. Non è quello che noi pensiamo di dargli che appaga il cuore di Dio. Non è quello che noi pensiamo di fare per Lui che soddisfa, che appaga il cuore di Dio. Potremmo anche dire in questo modo: io ho dato tutta la mia vita, tutto il mio tempo, tutti i miei beni per l'Evangelo. Ebbene, l'Eterno non sa cosa farsene, perché sono tutte cose che tu ritieni tue. Quando noi diciamo: Signore, ho dato tutto il mio tempo, tutti i miei beni, tu non hai capito niente, perché il tuo tempo è il tempo che il Signore ti dà. Perché se il Signore ti mette nel letto della malattia, e tu oggi invece di essere qui, invece sei in un letto di ospedale, ci devi rimanere per tutta la vita, come quella donna a Genova, è un bel da dire che il tempo è tuo, il tempo non è tuo. Il tempo che il Signore ci dà è un dono, è una grazia. Se noi la mattina ci svegliamo, apriamo gli occhi ancora sotto questo cielo, è perché il Signore nel suo amore ci assicura un altro giorno. E allora il tempo non è tuo. Gli hai dato quello che Lui ti ha dato. Stop! Nulla di cui vantarti, nulla di cui gloriarti. I miei beni, ma quali sono i tuoi beni? Questo è quello che diceva Giobbe. I tuoi beni, quali sono i tuoi beni? Se sei nato nudo, povero, senza niente, tutto quello che hai te l'ho dato io. Perché io ho creato le piante, io ho creato tutti i beni primari. E tutto viene da me. Tutto un dono, ma sono cose che tu ritieni tue invece. Ma l'Eterno non sa che farsene delle tue cose, perché quella è idolatria. Ma l'Eterno vuole che tu gli offra tutto quello che tu stimi essere del Signore, e allora glielo ridai. È dell'Eterno, viene a te e tu glielo ridai. Questa è l'offerta che Dio gradisce, l'offerta di Davide. Signore, ora noi ti diamo tutto quello che abbiamo ricevuto dalla tua mano, nulla è nostro. E allora l'Eterno arricchisce i suoi figlioli quando questo è atteggiamento. Siccome sei povero, siccome non ti attribuisci nulla, siccome rimani lì nella posizione in cui io ti ho creato, io ti benedico e io ti do tutto. Perché non ti attribuisci nulla, perché riconosci che tutto viene da me, perché mi adori, perché mi benedici. Perché altrimenti se veniamo qua e ci sentiamo limitati da Dio, schiacciati, l'adorazione non sale. Potremmo biascicare qualche parola, qualche verbo. Signore, grazie perché... Ma sono più lamentele che preghiere d'adorazione. Ma grazie, Signore, perché Tu ci hai arricchito. Pensate soltanto che abbiamo la vista, possiamo parlare, abbiamo una bocca da prestargli, abbiamo un cuore che lui immette anche in questo cuore dei sentimenti, l'allegrezza, la gioia, tutte queste cose vengono da lui. Possiamo uscire e vedere il cielo, vedere i colori, odorare. Ci sono delle cose meravigliose, tutto viene da lui. E allora questo essere che lui ci ha dato è suo, gli appartiene. E quello che lui vuole è che noi glielo ridiamo. Allora questa è l'adorazione che lui gradisce. Infatti, in 1 Corinzi, al capitolo 13, dice: quando anche distribuissi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri, quando dessi il mio corpo ad essere arso, se non ho carità, ciò niente mi giova. Cioè, quando dessi le mie facoltà, quelle che io penso siano mie facoltà, e il mio corpo, che penso essere mio, dice, ciò a niente di giova. Perché il Signore non vuole le nostre cose. Se pensiamo che le cose siano nostre, Lui non le vuole, non sa cosa farsene. Le mie facoltà, il mio corpo, Lui non lo vuole. Ma se sappiamo che il mio corpo non è mio, ma lo tengo soltanto in gestione, se sappiamo che le facoltà non sono mie, ma io le tengo soltanto in gestione, allora il Signore, questa è l'offerta che Lui gradisce. Il cielo e la terra e tutto quello che in essi appartiene a Dio. Cosa può volere allora Dio dall'uomo? Che gli offra le cose donategli da Dio con ringraziamento. Nell'Antico Testamento questo concetto era già chiaro. Quando il popolo mieteva, raccoglieva copiosamente il frutto della terra, dice allora vieni all'Eterno e offri all'Eterno quello che l'Eterno ti ha dato, l'Eterno che ti ha benedetto, l'Eterno che ti ha arricchito, ora offrigli la tua lode, il sacrificio di lode. La scrittura dice che l'offerta di Caino non piacque a Dio, però dice la scrittura non gradì né lui né la sua offerta, perché il centro del passo non è tanto l'offerta in se stessa, ma il fatto che Dio non gradì quest'uomo nel suo atteggiamento, nell'offrire qualcosa all'Eterno. E allora dov'è il vanto? Dov'è la gloria? Dov'è la presunzione dell'uomo? Nulla, tutto viene da Dio, Dio dà, Dio arricchisce. Allora il Signore non ci gradisce se noi andiamo davanti a Lui pensando di dare qualcosa per Lui, pensando di essere impegnati per Lui, pensando di dare qualcosa a Lui, perché l'Eterno non ha bisogno di noi, perché l'Eterno non ha bisogno dei nostri doni, non ha bisogno delle nostre cose, della nostra vita. Invece Giobbe si sentiva giusto, meritevole, e non un viandante, un pellegrino arricchito da Dio. Si sentiva arrivato e non sapeva che la sapienza che era in lui era un dono di Dio. Allora, cosa offrire a Dio ancora? Ci chiediamo, cosa offrire a Dio? Noi potremmo ragionare, come dicevo prima, a quest'ora, in questo momento, io potrei essere nei prati a divertirmi al mare, oppure, che so, a guardare il televisore. Invece, devo essere qui. Ecco, tante volte siamo presi da questo atteggiamento, ci sentiamo come limitati dal Signore, ci sentiamo come obbligati, come stretti nelle catene, come se il cristianesimo fosse un vestito che ci sta troppo stretto addosso, siamo scomodi. Allora il Signore ci dice vai, fai la tua strada, fai le tue esperienze, batti la tua testa come fece il figlio prodigo e poi torna e poi adorami, perché il Signore vuole degli adoratori, non sa cosa farsene. Di gente che lo adora per forza, non sa cosa farsene di gente scontenta che è davanti a lui. Ci fosse pur qualcuno, dice a un certo punto in Malachia, che chiudesse le porte del mio altare, così non entrereste vanamente alla mia presenza. Dio non vuole il tuo tempo perché tutta la terra gli appartiene e tutta la terra riconosce questo, perché gli animali dei campi lo riconoscono, gli uccelli del cielo lo riconoscono, le piante lo riconoscono. E invece l'atteggiamento che Dio vuole è questo. Io riconosco che sarei potuto questa mattina essere nel sepolcro. Pensate soltanto, fratelli, che la morte è un fatto così improvviso che oggi noi siamo qua e domani, anzi post-domani, si potrebbe anche celebrare il nostro funerale. Potremmo essere noi gli attori principali di un funerale. Potremmo essere noi, dopodomani. Usciamo di qui, dopodomani è già il nostro funerale. Fra un mese noi siamo già un fatto acquisito, siamo già morti. Cioè una cosa improvvisa, siamo tolti dalla terra dei viventi. E allora, se avessimo sempre chiaro in testa questo pensiero, noi diremmo, questo attimo di vita è un tuo dono. Questo attimo che ora sto vivendo, questo respiro, questa boccata d'aria è un tuo dono. Tutto abbiamo ricevuto da tue mani. E allora sono qui, Signore, perché riconosco questo. Riconosco che la vita è un tuo dono. Riconosco che tutto quello che ho, la salute, ogni bene viene da te. E sono qui a lodarti, a benedirti. E allora occorre una rivelazione, fratelli, di questo fatto. Potremmo ripetercelo dalla mattina alla sera e per questo non essere degli adoratori. occorre una rivelazione. Dio è amore, Dio mi ama. Quando mi chiede qualcosa non mi vuole limitare, ma mi ama. E tutto quello che fa, quando mi dovesse mettere nella malattia, qualunque altra cosa, mi tratta con amore. Ed io allora sono qui, questa mattina, per benedirlo, per adorarlo, per dargli le mie parole. Non le mie parole, ma le sue parole. Perché noi non sappiamo fare nulla, dice la Scrittura, e quindi apriamo la bocca e lui la riempie di beni. In Ebrei al capitolo 13, lo leggo solo io perché non facciamo in tempo, dal 12 al 15 dice che Gesù per santificare il popolo uscì fuori dalla porta e dice allora per mezzo di lui offriamo il sacrificio di labbra confessanti il suo nome. Pensate, Gesù per arricchire noi, per fare delle sue creature, dei suoi figli, dei suoi fratelli, è uscito fuori dalla porta e ha portato il vituperio della croce, fuori dalla porta di Gerusalemme, sul Monte Calvo, lui è stato immolato. E ha portato il vituperio, il peso, l'offesa di tutto il popolo per arricchire noi, per immettere in noi la vita del Padre. Allora dice, per mezzo di lui, per mezzo di Cristo, dice, noi offriamo il sacrificio di labbra confessanti il suo nome. Pensate che possiamo aprire le labbra in questo intento, nell'intento di onorare il Signore, e il Signore riempie le nostre labbra. Lo dice in Romani. Al capitolo 8 dice, noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito Santo intercede per noi mediante parole ineffabili, con parole ineffabili, con parole celesti. E nel Salmo 103, versetto 1 a 5 dice, benedici anima mia l'Eterno, e tutto quello che è in me dice, benedica il nome tuo santo. Egli dice, colui che ti corona di benignità, di compassioni, che sazia di beni la tua bocca. Pensate, fratelli, una volta la nostra bocca era piena di maledizioni, era piena di offese, era piena di parole orgogliose, parole che poi ci avviluppavano in questa morsa nella quale eravamo stretti, parole che influenzavano il nostro cuore, parole orgogliose che rientravano nel nostro cuore mediante l'orecchio e poi eravamo presi in questa morsa. Allora dice, egli è colui che sazia di bene la tua bocca, dice apri le labbra e io le riempirò di cibi succulenti. Pensate che ogni parola che possiamo dire alla gloria di Dio, che lo Spirito Santo immette nel nostro cuore, è un bene, è una benedizione. Il fatto stesso di poter dire lode a te, o Padre, questo fatto echeggia attorno a noi, le orecchie lo recepiscono, rientra nel cuore e noi siamo oggetto di una benedizione particolare. Allora egli è colui che ti sazia di bene, che sazia di bene la tua bocca, che ti fa, dice, ringiovanire come l'aquila. Addirittura la Scrittura dice che la parola di Dio, dice, sarà la salute del tuo corpo, delle tue ossa. Il Signore ci equipaggia di beni con i quali, a seguito dei quali vuole che noi lo adoriamo. Proprio come la spiga che cresce, che bella matura e poi guarda questo cielo e sembra voler ringraziare il cielo e i frutti che dal cielo sono venuti perché lei potesse giungere a quell'altezza, a quella grassezza. E così il Signore ci benedice, ci ingrassa, come di midollo e di grasso. E noi ci lamentiamo. E noi ci sentiamo schiacciati, e noi ci sentiamo impoveriti da Lui, e noi non riusciamo ad adorarlo in modo adeguato, ad esprimergli quella lode che Lui vuol cogliere. Allora benedici anima mia l'Eterno, e tutto quello che è in me benedica il nome tuo santo. Ma perché? Perché tutto viene da Lui, perché Lui ti sazia di beni, perché Lui ti fa ringiovanire, perché Lui ti tiene in piedi. E allora l'adorazione è questa, un giorno nei tuoi cortili, dice Davide, vale meglio che mille altrove. Non un giorno passato in alto, ma un giorno nei tuoi cortili vale meglio che mille altrove. E poi Dio nella sua grazia ci dà anche tutto il resto. Ma un giorno nei tuoi cortili, Lui vuole proprio che arriviamo a dire questo. Signore, un giorno la tua presenza vale meglio che mille altrove. E ancora Davide, io mi sono rallegrato quando mi hanno detto andiamo alla casa dell'Eterno, andiamo alla sua presenza. Mi sono rallegrato perché innanzitutto posso andare, non sono in un letto di malattia. E questo è un dono. Allora quando il Signore ci manda la malattia, ce la manda proprio per riflettere. Ah, ti rendi conto di com'è importante? Qualche tempo fa il Signore mi ha insegnato una cosa, ho avuto la bambina che ha pianto parte della notte. Io non sapevo che il sonno stesso è una benedizione. Pensate com'è bello poter dormire. Siamo abituati. Ci siamo abituati, ma se una giornata, e poi due, poi tre, e poi quattro di fila, voi non dormiste? Allora alla fine agognate il sonno e arrivate a dire grazie Signore perché posso dormire. E poi la mattina mi sveglio tranquillo, riposato, sereno. Allora noi facciamo l'abitudine a tutte le cose e poi ce le attribuiamo. Pensiamo che siano nostre, pensiamo che siano il nostro diritto, che siamo nel diritto di avere quelle cose. Invece non è vero. E tutti i giorni è un atto della misericordia, un dono che viene dal Signore. Allora, Salmo 16, versetto 11, dice: tu mi mostrerai il sentiero della vita, vi sono gioie a sazietà nella tua presenza, vi sono gioie a sazietà nella tua presenza. Allora, l'adorazione, che cos'è l'adorazione? È il frutto delle cose che Dio fa, è il frutto delle cose che Dio fa. L'adorazione non parte dall'uomo, l'uomo ne è soltanto un anello, un passo intermedio, ma tutto viene da Dio. È proprio una donna nell'Evangelo a darci uno degli esempi più belli dell'adorazione. Questa donna è Maria, una donna che io amo tanto nel Signore, una sorella che vedremo nel cielo e che ci insegna come adorare. Leggiamo in Luca, capitolo 10, versetto 38. Luca 10, 38. Fino al 42. Or mentre essi erano in cammino, egli entrò in un villaggio e una certa donna per nome Maria lo ricevette in casa sua. Per nome Marta lo ricevette in casa sua. Ella aveva una sorella chiamata Maria, la quale, postasi a sedere ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Ma Marta era affaccendata intorno a molti servigi. E venne e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore rispondendo le disse: Marta, Marta, ti affanni e ti inquieti in molte cose, ma di una sola cosa fa bisogno, e Maria ha scelto la buona parte che non le sarà tolta. Ecco, su questi passi si sono dette tante cose, si è cercato di santificare Marta, ma in effetti Marta è in una posizione sbagliata, perché lei pensava di offrire qualcosa, pensava di dare qualcosa. Ma come sono qui che mi affaccendo, che mi do da fare, per preparare una buona cenetta, un qualcosa che ti possa far piacere? Marta pensava di fare qualcosa per il suo maestro, per il Signore. Pensava di invitarlo e di fargli piacere con le cose che lei poteva fare. Invece Maria capiva che aveva bisogno di ascoltare. Allora una era intenta a fare e l'altra era intenta ad ascoltare. Questi sono due cristiani, due credenti. Uno è intento a fare, l'altro è intento ad ascoltare. Uno ha i piedi e l'altro in piedi che tutto affaccendato. Ecco, qui vediamo proprio l'adorazione, l'importanza dell'ascoltare, di compiacersi nell'ascoltare la voce di Dio, la voce del Maestro che parla. Ecco, Maria era lì, ai suoi piedi, la quale, dice, postasi a sedere ai piedi di Gesù, lo ascoltava. Ecco, non c'è cosa più bella che ascoltare il Signore Gesù. Mentre il mondo è intento a fare delle cose che possano essere gradite a Dio e Dio non le gradisce, perché sono le cose dell'uomo che Dio non può gradire, ecco, ma Maria era qui che ascoltava. E dice, ha scelto la buona parte che non le sarà tolta. Questo voleva dire che invece quello che tu fai ti sarà tolto, perché sei tu a farlo. E poi ancora più avanti ritroviamo Maria in Giovanni, al capitolo 12. Giovanni 12, versetto 1-8. Giovanni 12, versetto 1-8. Gesù dunque, Evangelo di Giovanni 12, versetto 1 fino al versetto 8, Gesù dunque, 6 giorni avanti la Pasqua, venne a Betania, dove era Lazzaro, che gli aveva risuscitato dai morti, e quivi gli fecero una cena. Marta serviva, insisteva, e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Allora Maria, presa una libra d'olio odorifero, di nardo schietto, di gran prezzo, unse i piedi di Gesù, glieli asciugò con i suoi capelli, e la casa fu ripiena del profumo dell'olio. Ma Giuda Iscariotto, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: perché non si è venduto quest'olio per 300 danari e non si sono dati ai poveri? Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro, e tenendo la borsa ne portava via quel che vi si metteva dentro. Ecco, fin qui. Ah, scusa, andiamo avanti. Vi si metteva dentro. Gesù dunque disse: lasciala stare, ella ha serbato per il giorno della mia ella l'ho serbato per il giorno della mia sepoltura, poiché i poveri li avete sempre con voi, ma a me non mi avete sempre. Allora, qual è l'insegnamento? Lazzaro ancora questa Maria, Lazzaro era stato risuscitato, suo fratello, dalla morte era passato alla vita. Maria era stata a questo punto molto con Gesù, lo aveva conosciuto intimamente, lo aveva ascoltato. E le cose che aveva ascoltato, mentre prima la trovavamo che ascoltava, avevano prodotto qualcosa, un atteggiamento nel cuore di questa donna. Allora, poiché aveva conosciuto il suo maestro, queste parole di grazia preziose, lei si presenta con un vasetto d'olio davanti al Signore Gesù. Ora l'olio nella scrittura è un liquido prezioso, tra l'altro qui dice che era di gran prezzo, cioè che costava molto, è un liquido prezioso. Troviamo che le vergini aspettano l'olio con le lampade, quindi le lampade sono mantenute accese con l'olio, e questa era l'usanza della sposa per lo sposo. L'olio si unge, con l'olio si ungeva il capo degli uomini consacrati, ad esempio Davide viene unto da Samuele con l'olio. Inoltre con l'olio si ungeva proprio il re, cioè tutte le volte che si ungeva qualcuno con l'olio era un simbolo particolare che stava ad indicare un'unzione proveniente da parte di Dio. E anche nel caso della nomina del re, questa veniva fatta mediante l'olio. E non solo, ma l'olio è simbolo proprio della presenza di Dio nel cuore degli uomini. Nel Salmo 23 Davide dice: tu ungi il mio capo con olio e la mia coppa trabocca. L'olio serve anche per lenire e fasciare le ferite. Tant'è vero che la scrittura dice che ci sono nel corpo delle ferite né fasciate né lenite con olio. Probabilmente Maria neanche sapeva quello che stava per fare, probabilmente. Ma il suo intento era quello di onorare il Signore Gesù. E allora quest'olio, con quest'olio lei ha riconosciuto Gesù come re. Con quest'olio lei ha onorato il Signore Gesù perché ha lenito le sue ferite, dice, in vista della sua sepoltura. Con quest'olio lei ha fasciato il Signore Gesù, lo ha onorato. E non solo, ma a seguito, e con quest'olio lei ha riconosciuto in Gesù il suo sposo, il suo amato. E quindi a seguito di questa scena, di questa offerta di Maria, dice che la casa fu ripiena del profumo dell'olio. Allora quando l'olio che stimiamo essere nostro lo consideriamo non più nostro ma un dono di Dio e noi lo offriamo, allora le preghiere salgono al cielo come profumo del dorso ave. Le preghiere dei santi, dice l'Apocalisse, sono il profumo del candeliere che sale alla presenza di Dio. Ma questo profumo, fratelli, viene nella misura in cui noi spezziamo quello che pensiamo sia nostro. Che noi spezziamo, lo spezziamo e poi lo diamo al Signore Gesù. Considerando il fatto che quello che abbiamo, come dice Davide, lo abbiamo ricevuto dalla sua mano. E allora ci fu questo onore, questa adorazione da parte di Maria nei confronti di Gesù. E la reazione dei discepoli quale fu? Questo olio, così importante, così prezioso, lo si poteva vendere e lo si poteva dare ai poveri. Ma chi fece questa obiezione era proprio Giuda, il quale invece era solito rubare quest'olio per averne un vantaggio personale. Quanti ladri nelle chiese, quante persone che non offrono e quante persone tengono per loro stessi e sono ladri, derubano il Dio della sua gloria, dell'adorazione che gli deve essere data. Perché lui poi ne aveva un tornaconto personale, cioè non è che lui si curasse dei poveri, ma lui pensava a rubare tutto quello che vi si metteva dentro e per trarne guadagno personale, vantaggio personale. Allora noi siamo ladri, derubiamo il Signore della sua gloria quando non gli offriamo un culto. Delle labbra che confessano il suo nome, che confessano che l'olio, tutto quello che abbiamo appartiene a lui. E questi due atteggiamenti permangono, quello di Maria e quello di Giuda, nella Chiesa di Dio. Quante obiezioni, quante incomprensioni sulle adorazioni, quanti trovano scuse più importanti piuttosto che adorare. Ma il Signore si compiace dei veri adoratori. Dice: il giorno viene, o donna, dice Gesù alla Samaritana, che veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Ma lo spirito è lo Spirito Santo che viene da Dio e la verità è la verità che viene da Dio. Quindi noi che siamo qui, figlioli di Dio, che abbiamo la verità, che abbiamo lo Spirito Santo, il Signore ci chiama ad adorarlo, a benedirlo, a riconoscere che tutto viene da Lui, che passa attraverso di noi e deve ritornare a Lui come profumo d'odor soave, come lo è stato per Maria. Amen.